Il 20 febbraio è stata una data di svolta per contrastare lo sfruttamento del corpo delle donne. Nel 1958 viene infatti approvata la legge numero 75, nota come legge Merlin, in nome della promotrice, nonché prima firmataria della norma, la senatrice Lina Merlin. Cosa prevede la legge Merlin, tuttora in vigore? La legge abolì la regolamentazione della prostituzione in Italia, con la conseguente chiusura delle case chiuse. Secondo la senatrice Merlin, una legge di questo tipo era necessaria perché la prostituzione, anche volontaria, era dannosa per la dignità della donna. Vennero introdotti una serie di reati come lo sfruttamento, l'induzione e il favoreggiamento della prostituzione e le relative pene. La prostituzione in sé, volontaria compiuta da donne e uomini maggiorenni e non sfruttati, rimase però legale in quanto considerata parte delle scelte individuali garantite dalla Costituzione nell'articolo 2 e nell'articolo 13, come parte della libertà personale inviolabile. L'intento principale della legge è evidente: contrastare lo sfruttamento delle prostitute. Nei primi articoli la legge vietava l'esercizio delle case di prostituzione nel territorio dello Stato e disponeva la chiusura dei locali di meretricio, mentre la parte centrale della legge apportò profonde modifiche al codice penale relativo ai cosiddetti delitti di lenocinio, ovvero lo sfruttamento della prostituzione e di tratta di umani, introducendo pene come la reclusione per chi avesse continuato a possedere o anche semplicemente dare in affitto locali in cui si esercitasse la prostituzione. Stessa punizione per chi recluta una persona al fine di farle esercitare il mestiere o sfrutti la prostituzione. Fino all'entrata in vigore della legge Merlin, la prostituzione poteva essere regolarmente esercitata in luoghi privati ad essa adibiti. In alcuni vecchi locali troviamo ancora il tariffario esposto, come testimonianza di quell'epoca. Tutto era perfettamente legale e la legge prevedeva solo l'obbligo, per chi intendeva aprire una casa chiusa, di comunicare all'autorità pubblica tale intenzione, in modo da ottenere il permesso in totale sicurezza. Senza tale permesso il locale di meretricio risultava abusivo e solo in quel caso il proprietario rischiava, oltre la chiusura, l'arresto fino ad un anno. Per l'apertura c'era inoltre un vincolo sul luogo destinato a tale mestiere. La legge diceva che non potevano essere aperti locali destinati alla prostituzione nelle vicinanze di edifici destinati al culto, all'istruzione o all'educazione, oppure a caserme, mercati e altri luoghi pubblici dove la casa di tolleranza avrebbe potuto dare scandalo. Tolleranza sì, basta che sia nascosta. Inoltre le case di tolleranza potevano esercitare solo in orari prestabiliti. Era vietata la vendita di cibi e bevande e la pratica di giochi o la realizzazione di spettacoli. Era inoltre vietato l'ingresso ai minori di 18 anni. Era data libertà ad ufficiali e agenti di pubblica sicurezza di procedere in qualsiasi momento a perquisizione dei locali, ma anche delle persone che si trovavano all'interno. Avevano inoltre la facoltà di decidere la chiusura dei locali nel caso di gravi disordini pubblici, diffusione di malattie, esercizio della prostituzione da parte di minorenni o nel caso di ostacolo ai controlli previsti per legge. Questo provvedimento legislativo per Angelina Merlin fu il principale della sua attività politica e seguiva l'esempio dell'attivista francese ed ex prostituta Marthe Richard, sotto la cui spinta nel 1946 erano state chiuse le case di tolleranza in Francia. Dunque l'Italia non era il primo Stato ad occuparsi della questione e inoltre riprendeva i principi della Convenzione per la repressione della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione, adottata dall'Assemblea delle Nazioni Unite con la risoluzione 317 del 2 dicembre 1949. Lina Merlin aveva già presentato una prima versione del suo disegno di legge in materia di abolizione delle case chiuse nell'agosto del 1948, quando le case chiuse attive pare fossero oltre 700, con circa 3.000 donne registrate, su sollecitazione di un gruppo di donne dell'Alleanza Femminile Internazionale in visita al Parlamento italiano. Il progetto subì un lunghissimo iter parlamentare, tanto da arrivare alla sua approvazione solo il 20 febbraio di 10 anni dopo. La senatrice, durante il dibattito parlamentare, ribadiva vari articoli della Costituzione italiana, come l'articolo 3 sull'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, l'articolo 32 che annovera la salute come fondamentale diritto dell'individuo e il secondo comma dell'articolo 41 che stabilisce come un'attività economica non possa essere svolta in modo da arrecare danno alla dignità umana. Alcune persone dubitarono della legge proposta. pur essendo d'accordo nell'eliminare lo sfruttamento in sé, consideravano inestirpabile il fenomeno e preferivano dunque che la prostituzione rimanesse regolamentata per evitare che semplicemente venisse relegata nell'ombra, aumentando ancora di più lo sfruttamento. Il medico Gaetano Pieraccini affermò che per evitare la prostituzione dovremmo essere costruiti come gli animali inferiori, ad esempio il corallo, che è sessuale e non ha il sistema nervoso. Insomma, considerava gli uomini incapaci di regolare i propri impulsi per evitare di creare danni alla dignità di altre persone. Benedetto Croce dichiarò che eliminando le case chiuse non si distruggerebbe il male che rappresentano, ma si distruggerebbe il bene con il quale contenuto ha cerchiato e attenuato quel male. Il Partito Liberale Italiano riteneva la legge Merlin un'indebita intrusione dello Stato in decisioni morali e lavorative personali. In realtà, delle intenzioni della legge Merlin non c'era l'impedimento dell'esercizio di prostituirsi, ma solo il suo sfruttamento economico. Se alcuni consideravano le prostitute criminali o in cerca di facili guadagni, Merlin puntava il dito contro i clienti dei bordelli. D'altronde, è una tipica legge di mercato. Se non c'è la richiesta, decade anche l'offerta. La legge Merlin non riguardava però solo l'abolizione delle case chiuse, ma definisce anche i reati di sfruttamento e di favoreggiamento della prostituzione altrui. Per sfruttamento della prostituzione si intende la condotta di chi trae profitto dalla prostituzione altrui, lo sfruttatore che si arricchisce grazie alla prestazione sessuale di un'altra persona, anche se il guadagno è parziale e condiviso spontaneamente con chi esercita o viene utilizzato con consapevolezza, diciamo per mandare avanti la famiglia. Diverso invece il favoreggiamento della prostituzione, che implica una condotta agevolativa della vendita della prestazione sessuale. È condannato anche chi favorisce la prostituzione, anche se non se ne arricchisce, e semplicemente semplifica il lavoro della prostituta, anche se in modo occasionale. Secondo la Corte di Cassazione, anche chi accompagna sul luogo di lavoro una prostituta commette il reato di favoreggiamento e rischia anche l'inserzionista, su giornale cartaceo o sito web, che anziché limitarsi a pubblicare l'annuncio di escort, si prodiga per renderlo più visibile e allettante. Nel corso dei decenni, le proposte di modifica o abrogazione sono state molteplici. La legge è ritenuta da alcuni non al passo con i tempi per contrastare la prostituzione di strada, sempre più legata all'immigrazione clandestina, alla tratta di donne e di minorenni e allo sfruttamento delle organizzazioni criminali. Tra le varie proposte ricordo le battaglie dei radicali e della Lega Nord. Nel 2013 venne pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Corte Suprema di Cassazione un quesito referendario per l'abrogazione promossa da diversi sindaci, proposta che non andò mai in porto perché mancavano i numeri necessari per proporre il referendum. Alcuni comuni italiani hanno provato a limitare la prostituzione di strada con ordinanze che prevedevano multe per i clienti, con possibile arresto in flagranza di reato, ma tali misure sono sempre state invalidate da successive sentenze. In conclusione, ad oggi lo sfruttamento dei corpi di queste persone non è ancora risolto, rimanendo ancora troppo alta la richiesta. Fabrizio De André canta su testo di Faber la storia che sconvolge un paesino di Sant'Ilario, quando una prostituta cattura l'attenzione degli uomini presenti, provocando le ire delle comari del paese, prese dal pudore e dall'invidia. Fabrizio De André, Bocca di Rosa.
La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di Rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse, dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme, e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio Bocca di Rosa, con te se ne parte la primavera. Ma una notizia un po' originale non ha bisogno di alcun giornale. Come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca. E alla stazione successiva molta più gente di quando partiva. Chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore. Persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza la vuole accanto in processione. E con la Vergine in prima fila e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese l'amore sacro e l'amor profano.